Emanuele Severino è uno dei maggiori filosofi contemporanei. Dalla pubblicazione del suo primo libro ad oggi, il suo pensiero ha seguito un percorso coerente, andando sempre più in profondità nella ricerca di una verità incontrovertibile, così la definisce egli stesso. Questo percorso lo ha portato a una critica radicale della civiltà occidentale e del nichilismo come suo esito estremo. Ma non solo. Il nichilismo, per Severino, sta anche all'origine della nostra civiltà. La filosofia occidentale, già nei suoi inizi, è stata segnata dalla fede nell'esistenza del divenire, dall'idea che le cose si creano e si distruggono, che le cose provengono dal niente e al niente ritornano. Dire questo, dire che gli essenti sorgono dal nulla e tornano nel nulla, equivale a dire che c'è un tempo in cui l'essere è nulla. E questa è una contraddizione. Severino cerca una verità al di là di questa contraddizione, al di là della follia, così la definisce, che ha portato come esito estremo alla scienza contemporanea e alla sua sete di onnipotenza. La scienza come massima espressione della volontà di produrre e distruggere le cose. La scienza e la tecnica, naturalmente. Contro questa follia si muove il pensiero del filosofo nato a Brescia nel 1929. Da quasi 60 anni percorre con i suoi libri una strada che lo ha portato ad affermare con decisione una verità che a noi oggi sembra paradossale. Tutto è eterno. Gli enti, cioè le cose, gli eventi, gli stati di coscienza, gli stati della natura, sono eterni. Alla visione di Eraclito, secondo il quale tutto scorre, tutto diviene e tutto si trasforma in altro da sé, Severino contrappone la visione di Parmenide, secondo cui l'essere è eterno perché non può esserci un momento in cui l'essere non è. Abbiamo incontrato Emanuele Severino nella sua casa di Brescia e gli abbiamo chiesto, per cominciare, di raccontarci il suo primo incontro con la filosofia.
Il mio primo incontro ha a che fare con mio fratello, che era di qualche anno più avanti di me. E lui aveva studiato, come poi io avrei studiato, al Collegio Ricci dei Gesuiti, ma si era poi iscritto a Pisa. Era diventato alunno della scuola normale dove c'era Gentile, Giovanni Gentile. E la prima volta che io ho sentito parlare di filosofia è stato in correlazione alla prima volta che io ho sentito parlare di Gentile. Cioè io avevo 11 anni, 12 anni. Ecco, questo è stato il mio primo incontro.
Ecco, ma il suo interesse per la filosofia, che cosa l'ha fatto scattare?
Era interessante questo discorso, che era un po' diverso da tutti gli altri. Interessante anche perché una volta ebbi a sentirlo in discussione tra mio fratello, che era allievo di Gentile, e un bravo studente dell'Università Cattolica. Eravamo in montagna a Ponte di Legno e quella volta lì sì che rimasi affascinato dalla dimensione non solo concettuale ma concettuale affettiva che veniva a prodursi nel loro dialogo.
Lei ha studiato, come suo fratello diceva, dai gesuiti. L'impronta che i gesuiti hanno dato alla sua prima formazione filosofica di che tipo era?
Non era incisiva. Ho avuto a che fare con docenti molto bravi in materie scientifiche, padri gesuiti. Altrettanto non posso dire del padre gesuita, che era d'altra parte un santuomo, che faceva filosofia in sostanza, fermandosi a grandi geni, Aristotele, a San Tommaso, e poi praticamente sorvolando su tutto quanto veniva dopo San Tommaso, e quindi facendoci capire poco del senso dello sviluppo storico.
Lei aveva gesuiti anche in famiglia?
Ah sì, non erano filosofi, erano entrambi letterati. Erano due fratelli di mio padre, maggiori di lui, che ebbero anche una funzione importante, perché uno fondò la scuola italiana d'Atene E poi fu rettore del Collegio Pennisi ad Acireale, vicino a Catania, che era, a quel tempo era uno dei collegi di gesuiti più rinomati. L'altro pure docente anche lui di lettere, lo zio Giacomo, che insegnò anche lui al Collegio Pennisi, ma erano letterati.
E il suo rapporto con la fede cattolica, da giovane, di che tipo era, com'era?
Ma dunque, l'educazione era cattolica, perché è chiaro che i miei genitori mi fecero studiare al Collegio Ricci, cioè al Collegio Ricci io studiai dall'asilo, elementari, ginnasio, un percorso mi pare analogo a quello di Pascal, e forse, se non ricordo male, anche di Heidegger. Allora, penso che sia stato l'influsso dei miei zii a far sì che mio padre e mia madre mi iscrivessero al Collegio Ricci, perché mio padre era un ufficiale effettivo di carriera e morì, che poi era generale dei bersaglieri. Sì, lui era praticante, ma direi con una certa disinvoltura, non è che facesse sentire che al centro della vita c'era la fede religiosa. Mia madre era certamente praticante, ma nemmeno lei mi dava l'idea di, insomma, che il centro inevitabile, inaggirabile, fosse il rapporto col divino e con la dimensione cristica o cristologica. Quindi in questo clima crebbi, fui cattolico, fui praticante, ma non c'era quell'atteggiamento che per esempio vedevo in qualche mio compagno, dove la fede giocava un ruolo di un peso ben maggiore di quello che era presente in me. Anche in seguito al centro venne la filosofia, e uno dei problemi che poi emerse fu in che misura la filosofia poteva mantenere accanto a sé una fede religiosa.
Io so che una delle sue passioni accanto alla filosofia è stata quella della musica. Lei è compositore addirittura, ha imparato a suonare da piccolo.
Sì, la musica è stata una passione coeva all'interesse per la filosofia. Anzi, direi che mentre per la filosofia non c'era nessun progetto professionale, per la musica c'era qualcosa di più. Però poi venne una fusione, perché io sì, studiai composizione col maestro Luigi Manenzi, che era un ottimo compositore e mi faceva anche spesso sentire brani delle opere che andava componendo. Di modo che la composizione prevalse sulla stessa esecuzione. Io non fui mai un brillante esecutore, però a me il pianoforte serviva per comporre. Con una certa vanteria dico che fu eseguito poi prima della mia musica per pianoforte, insieme alla musica per pianoforte di altri maestri bresciani, tra cui uno molto noto come Camillo Togni. Un altro pure noto che fu direttore del Conservatorio di Bologna, Margola, Manenti, e bontà della pianista, che era una certa Roma Ferrari, buona pianista, aggiunse anche un mio pezzo. E poi composi una suite per strumenti a fiato che venne eseguita due volte qui al Teatro San Carlino di Brescia. E una volta lei mi sta facendo fare la figura di chi si vanta. E una volta alla Milanesiana a Milano. Siccome c'era questa compresenza tra musica e filosofia, ne venne fuori poi un interesse per la filosofia della musica, che ebbe a tradursi in un libretto che scrissi nelle vacanze dopo l'esame di maturità. Era intitolato La coscienza e come sottotitolo Pensieri per un'antifilosofia. E lì i punti di riferimento non erano più Gentile, ma erano Schopenhauer, Nietzsche e Hanslick. E Hanslick, il teorico della impossibilità della musica come descrizione, come narrazione di fatti, di eventi, impossibilità della musica come racconto. E questo mi faceva individuare nella musica un atteggiamento che si sottraeva ai significati del mondo e che quindi, sottraendosi, determinava una direzione opposta a quella della filosofia, che invece intendeva cogliere il significato del mondo.
Dunque l'antifilosofia era la musica.
Certo, certo.
E come si conciliavano in lei questi due atteggiamenti? Da una parte l'idea che la musica sta al di là dei significati e dall'altra parte la filosofia che invece cerca il significato.
Sì, perché non intendevo questi due atteggiamenti come esigenti al punto tale da implicare la nientificazione dell'altro, ma come complementari. Mi interessava sia l'atteggiamento del capire il mondo, sia l'atteggiamento di questo meraviglioso sottrarsi al mondo, e che poi ebbe a discutere, a mostrarne i limiti, ma insieme a confermarlo anche molto più avanti.
Quando è scoppiata la guerra, lei aveva, se non mi sbaglio, 11 anni. La guerra ha rappresentato per lei un'esperienza importante?
Direi proprio di sì. Ripensandoci dopo, per esempio, un certo insegnamento, una certa calibratura del carattere c'è stata, perché io mi ricordo che anche se di notte c'era stato il bombardamento, alla mattina bisognava andare a scuola e si era interrogati. E questo credo che abbia giovato a quelli che hanno avuto queste esperienze. Poi l'esperienza terribile del fascismo, del crollo del fascismo, della venuta dei tedeschi, della lotta partigiana, per andare qui in castello che domina questa città di Brescia, e una mattina si videro i partigiani impiccati agli alberi. Beh, una lezione tremenda di vita, indubbiamente. Mio fratello fu nel corpo degli alpini e morì sul fronte francese, dove gli alpini avevano la loro base a Courmayeur e si scontrarono contro le fortificazioni francesi che erano in posizione dominante.
Ecco, la guerra è un'esperienza drammatica per chiunque ed è l'esperienza per eccellenza della precarietà della vita, della finitezza della vita. Lei nella sua filosofia, mi sembra di poter dire, non so se si può tradurre così, ma lei nella sua filosofia a questa precarietà, a questa finitezza, oppone il fatto che gli enti, le cose, gli eventi, gli stati di coscienza, noi stessi, non sono finiti ma sono eterni. Possiamo dire così, possiamo esprimerci così?
Ecco, ha richiamato un po' il centro del mio discorso. Allora, detto così sembra una pazzia, però si tratta di capire questa affermazione. Non dice questa affermazione che l'orrore che appare non appaia. Dice che il senso di questo orrore è diverso da quello oggi dominante, che è venuto a dominare l'Occidente, e siccome ormai le categorie dell'Occidente dominano il pianeta, è venuto a dominare la cultura planetaria. E il senso dominante è che l'orrore delle cose abbia un significato che rende massimamente intensa la fede con cui l'uomo incomincia ad abitare la terra. E qual è questa fede? La fede che le cose nascano proveniendo da altro e divengano altro. A un certo momento, con la nascita della filosofia, l'altro è pensato come l'estremamente altro, di modo che le cose non si limitano a diventare da altro, ma da quell'assolutamente altro che il loro non essere, e vanno in quell'altro che è l'assolutamente altro, vanno nel non essere, cioè nel nulla. Allora, dicevo, quello che sembra una pazzia, c'è la guerra, l'esperienza della guerra, e qui questo individuo, questo intellettuale che dice no, tutto è eterno. Sto cercando di far capire che la pazzia invece è proprio quella di quelli che credono di non essere pazzi, cioè non viene negato, non si può negare l'apparire dell'orrore, per esempio dell'agonia di un individuo. Tutti noi credo che abbiamo fatto esperienza dell'agonia di un individuo. Ciò di cui non si può fare esperienza è che l'agonia conduca nel niente. Allora, se posso prolungare un poco la mia risposta, quando vengo a parlare di queste cose, credo di facilitare il mio discorso facendo l'esempio del sole che compare nel cielo. Spunta all'alba e a sera tramonta. Il cielo mostra certamente il vagito, il primo canto del sole, e poi, mostrando il tramonto, ne mostra l'agonia, perché ogni tramonto è un'agonia del sole, e i primitivi non sapevano se dopo questa agonia ci sarebbe stato un altro giorno, tanto è vero che gli aztechi, per esempio, fanno il sacrificio umano per propiziarsi il ritorno del sole. Ora, se io domandassi a una qualsiasi persona, il sole si mostra nel cielo, credo che questa persona direbbe sì. Mostra il suo primo canto, sì, e magari lì ci può essere letizia. Mostra il tramonto, sì, e lì c'è l'agonia. Il cielo mostra che ne è del sole dopo il tramonto. Ecco, io penso che dopo un po' di riflessione la qualsiasi persona, riflettendo, risponderebbe no. Il cielo non mostra che ne è del sole quando il sole si è portato al di fuori del cielo. Ora, il cielo corrisponde all'esperienza. Il sole corrisponde a ogni cosa. Ogni cosa è un sole che attraversa il cielo dell'esperienza. Ma quando noi sperimentiamo l'agonia, come sperimentiamo l'agonia del tramonto del sole, ma sperimentiamo l'agonia di un individuo, sì, sperimentiamo l'agonia, ma che al termine di questa agonia, ciò che l'individuo è stato via via lungo la sua vita, se ne vada nel niente, questo l'esperienza non ce lo mostra. Non è che sia un discorso pazzo perché nega quello che vediamo. No. Perché quello che vediamo non è quello che normalmente si dice che vediamo. Normalmente si dice, sì, noi vediamo l'annientamento delle cose, vediamo il loro venire dal nulla e il loro andare dal nulla, no? E qui ritorniamo al discorso del sole. Noi non vediamo che ne è del sole prima dell'alba. Noi non vediamo vuol dire il cielo non mostra che ne è del sole prima dell'alba. Così come il cielo non mostra che ne è del sole dopo il tramonto.
Che ne è del sole dopo il tramonto? Su questa domanda si è conclusa la prima parte dell'incontro con Emanuele Severino. Alla domanda Severino risponde con un'affermazione controintuitiva. Il sole, come tutti gli enti, come tutte le cose, in realtà è eterno. Nella seconda parte dell'incontro ripartiremo da qui e da un altro tema fondamentale del pensiero di Emanuele Severino, il tema della tecnica come violenza. Thank you.
Thank you.